Vi ringrazio, diciamo, anche per l'opportunità. Io in realtà non avevo letto l'annale prima che Claudio me lo segnalasse e me lo inviasse, quindi diciamo è stato per me molto interessante e molto utile, soprattutto ragionando rispetto, diciamo, alla tempistica in cui è nata l'occasione del volume. Sandro la raccontava prima, è un passaggio, diciamo, che era quello del Covid. L'idea è maturata in pieno Covid, quando, diciamo, la situazione non si era ancora risolta, e io inserirei, come dire, questa variabile tra quegli attori invisibili che hanno contribuito a cambiare le aree urbane, perché nella mia percezione, ma questo è oggetto ovviamente di confronto, diciamo, l'esperienza urbana del Covid è stata un'esperienza trasformativa sulla dimensione delle città. Io l'ho vissuta, diciamo, su Milano anche da amministratrice in quella fase e nelle fasi successive, diciamo, da osservatore che non aveva più un ruolo amministrativo, perché il mio mandato è finito proprio, diciamo, alla fine dell'esperienza del Covid. Ma mi sembra, anche leggendo e confrontandomi con altri policy maker, osservatori di altre grandi città, che quel passaggio è stato un passaggio, diciamo, che ha segnato un prima e un dopo anche in alcune dinamiche di cui discutiamo oggi, e che le città ne siano uscite più affaticate, diciamo, di altri contesti, probabilmente anche per un cambiamento di percezione soggettiva degli abitanti di quelle varie popolazioni che voi analizzate anche nei diversi capitoli, e per un'intrusività, diciamo, anche maggiore che il Covid ha dato ad alcune dimensioni che erano già in atto prima del Covid, cioè la digitalizzazione. Io devo dire che ho trovato molto interessante e molto bello il capitolo, appunto, sulla digitalizzazione, perché riprende anche alcune delle esperienze che noi abbiamo vissuto, diciamo, e questo mettere in collegamento alcuni fenomeni trasformativi come il digitale con la dimensione, diciamo, delle popolazioni e anche delle popolazioni più marginali, mi sembra una traccia di indagine, diciamo, da portare avanti in prospettiva, cioè come le piattaforme utilizzino la neoplebe, per utilizzare anche il linguaggio di Paolo Perulli, è una delle piste, diciamo, di lavoro secondo me interessanti rispetto alla dimensione urbana che anche noi abbiamo incrociato quando, per esempio, abbiamo cominciato ad occuparci del food delivery e dei ciclofattorini, diciamo, che popolano una città come Milano più che altre città, e di come, diciamo, quella innovazione di piattaforma si nutra poi, diciamo, di una dimensione veramente deprivata. Con l'aiuto dell'Università Statale di Milano, qualche anno fa avevamo condotto una prima indagine, forse la prima che è stata fatta in Italia, con interviste fatte a questi ragazzi, diciamo, che a Milano sono soprattutto stranieri, mentre in altre città ci sono anche tanti studenti e persone di nazionalità italiana che appunto sono intermediati da una piattaforma che appunto è il massimo, diciamo, dell'innovazione con il massimo, diciamo, dell'antico sfruttamento. E come la dimensione digitale stia operando anche sulla questione dell'abitare, ma qui Sandro è un maestro, diciamo, di queste tematiche, è uno degli aspetti che voi trattate. Le città sono gli agglomerati di dati di cui, diciamo, l'economia digitale si nutre, e le tematiche, le problematiche che hanno a che fare appunto con questa dimensione del possesso dei dati, l'utilizzo dei dati, fino ad arrivare a forme legali di social scoring che venivano anche citate, mi sembra, diciamo, una dimensione molto interessante che sarebbe bello poi approfondire in un percorso successivo, perché nelle aree urbane più che altrove l'agglomerazione e la ricchezza, diciamo, informativa offre, come dire, possibilità di evoluzioni e anche sfide di regolamentazione che sono, diciamo, più importanti che altrove. E non è un caso che i primi ad occuparsi, diciamo, di queste questioni, cioè della sproporzione di forze tra la dimensione di governance urbana e la dimensione transnazionale, diciamo, dei sviluppatori delle piattaforme e dei detentori dei dati, siano state le città in reti di città che si sono occupate, diciamo, di queste tematiche. Allora era, diciamo, in maniera pionieristica sotto la spinta della Barcellona di Ada Colau, che aveva cominciato, diciamo, ad occuparsi di questi temi mettendo in rete le città. Oggi, diciamo, la questione è più matura, ma la soluzione in ordine alla governance e alla sproporzione di forze non è all'ordine del giorno, diciamo, e non si è trovata. Nel capitolo si vede come si vede dal lato delle piattaforme, quando Airbnb si lamenta che tutte le città hanno una regolamentazione diversa, diciamo, vista dal lato dell'attore pubblico invece emerge una sproporzione regolatoria tra, diciamo, una dimensione multinazionale e transnazionale che sta contribuendo a modificare gli equilibri materiali, diciamo, delle città, se pensiamo al tema dell'abitare e dell'affitto, e la capacità invece della governance locale, diciamo, di gestire queste tematiche. E io penso che su questi aspetti ci sia molto ancora da ragionare e da lavorare, perché fa pendant con un altro aspetto interessante che emerge un po' in tutto il volume, ma, diciamo, soprattutto in alcuni capitoli, è questa questione della governance, cioè del fatto che i fenomeni che impattano la città non sono fenomeni circoscrivibili nella cerchia amministrativa delle città, ma sono sempre di più fenomeni, diciamo, più sfuggenti, più globali, ovviamente attaccati a flussi che vanno da dentro al fuori. E la messa a punto, diciamo, di un ragionamento politico e anche di policy nel governo tra il dentro e il fuori la città è ancora, diciamo, questo un problema aperto. Noi lo abbiamo affrontato in passato, ma anche nel presente a Milano, diciamo, quando appunto proviamo a ragionare sul fatto che Milano non basta a se stessa, che deve molto a ciò che arriva da fuori in termini di flussi di persone, di intelligenze e anche di risorse, ma, diciamo, la sua capacità di mettersi in relazione con i territori esterni è ancora molto debole, non solo perché non vi sono gli strumenti amministrativi, ma perché non è tematizzata, diciamo, e non è pensata, diciamo. Questa sproporzione, ancora una volta, è anche una sproporzione, per esempio, nei comportamenti di voto, diciamo, quando abbiamo città che guardano politicamente da una parte e aree circostanti, aree interne intorno che guardano dall'altra, diciamo. Vi è uno strabismo che è uno strabismo anche probabilmente nella mancanza, diciamo, di tematizzazione e messa a punto di questa dimensione dentro e fuori la città. E poi ultimo, e passo la parola alle altre colleghe, amiche che, diciamo, faranno da discussante, la questione dell'innovazione sociale, che per fortuna chiude il volume con una boccata anche in qualche modo di ottimismo con il capitolo di Claudio, che secondo me è molto rilevante, diciamo, e che però anche in questo caso è sfuggente, cioè come si fa a includere il tema e la dimensione dell'innovazione sociale nella sua capacità di contribuire a fare rigenerazione urbana nelle politiche non solo territoriali, perché ovviamente nella dimensione di politiche di territorio, essendo la prossimità del policy maker, diciamo, maggiore alla dimensione sociale del contesto, è forse più facile, probabilmente non è un caso che le politiche che Claudio cita siano quasi tutte politiche territoriali, a eccezione della strategia sulle aree interne, che però aveva una dimensione, diciamo, che guardava ai territori. Io sono convinta, e tu hai citato, diciamo, questa mia espressione agli innovatori sociali come broker tra la dimensione fisica dei territori e anche il luogo della decisione politica. È molto però complesso, diciamo, quando si passa dalle politiche territoriali alle politiche nazionali o sovranazionali, indicare degli strumenti di costruzione di politiche che inglobino, diciamo, una capacità di mobilitare le risorse del territorio, attivare queste energie, attivare strumenti, diciamo, di innovazione sociale. E non è un caso probabilmente che poi le strategie tipo PNRR che venivano citate prima poi molto spesso incontrano dei limiti, perché quando si parla solo di infrastrutture che pure servono, come dire, il rischio è che queste infrastrutture, diciamo, rimangano vuote. Quindi anche qui chiudo con una questione aperta, che è esattamente, diciamo, questa: come far sì che nella costruzione di politiche che parlino anche di città, di periferie, di rigenerazione urbana, diciamo, il tema della dimensione soggettiva, cioè degli abilitatori, degli attori che poi devono vivificare, diciamo, questi interventi, sia inserito. Io ho il sospetto che, diciamo, sia molto complesso farlo e che non sia solo una questione di ingegnerizzare al meglio l'intervento, ma sia una questione più propriamente politica, nel senso di essere capaci, diciamo, di guardare e rivolgersi a soggetti, a una dimensione, diciamo, anche soggettiva, che non è soltanto la costruzione, come dire, di risorse, di flussi che vanno dall'alto verso il basso, ma è un po' una visione del mondo, è una visione dei territori, e che quindi, appunto, attiene più alla sfera della politica che alla sfera delle politiche.